Vangelo di Luca capitolo 5 abbiamo la storia della pesca miracolosa. Questa è la prima pesca miracolosa, c'è anche un altro dopo la resurrezione di Gesù Cristo. E in questa storia credo che c'è una lezione molto importante per ognuno di noi: come possiamo noi essere usati da Dio? Voi volete essere usati da Dio? Amen. Tutti quanti, no? Io credo che già il fatto che siete qui questa mattina con questo tempo bruttissimo, no, è dimostrazione che volete essere usati da Dio. Ma in questa storia breve, semplice, ci sono tante cose che vengono fuori dal testo e vogliamo leggere il versetto 1 fino a 11. Ora avviene che mentre egli si trovava sulla riva del lago di Gennesaret e la folla gli stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dal quale erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un po' da terra. Postosi a sedere, ammaestrava la folla della barca. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. E fatto ciò, presero un tale quantità di pesce che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero, riempirono tutti e due le barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da gran stupore per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avviene pure a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Essi quindi, tirate in secco le barche, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Vogliamo pregare. Signore, insegnaci questa mattina quello che tu richiedi da ognuno di noi, Signore: l'ubbidienza. Vogliamo essere usati da te, Signore. Fai che possiamo anche noi dire come Pietro: alla tua parola io, Signore, ubbidisco. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. La prima cosa che vediamo in questo testo, versetto 1, è che la gente veniva per ascoltare la parola di Dio. E questo è il primo requisito per ognuno di noi di essere usato da Dio. Noi dobbiamo avere un fame per la parola di Dio. Dobbiamo avere una passione per la parola di Dio. In Giacomo capitolo 1, versetto 21, noi possiamo venire in chiesa ogni domenica e ascoltare la parola, ma c'è un modo giusto di ascoltare la parola e ci sono anche modi sbagliati. E qui in Giacomo capitolo 1, versetto 19: perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò, deposto ogni lordura e residui di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le vostre anime. Quindi il primo requisito di essere usato da Dio è che noi siamo disposti di ascoltare la parola di Dio con mansuetudine. E ho parlato già. Qual è l'atteggiamento che noi portiamo in questa sala? Ho sentito già tutto, no? O Signore, ecco come Samuele, ecco tuo servo che ascolta. Veniamo, quale disposizione di cuore veniamo a ascoltare la parola di Dio? Giacomo dice: ricevete la parola di Dio con mansuetudine, con umiltà. Dice: Signore, oggi io devo imparare qualcosa. Signore, oggi in comunità tu hai qualcosa per me. Se tu vieni con fede che Dio ti parlerà questa mattina, Dio ti parlerà. Se vieni con incredulità, Dio non può dirmi niente. E allora forse Dio cercherà di dirti qualcosa, ma la disposizione del tuo cuore non è giusto. E quindi magari sei indurito di orecchio. Ma Dio ci chiama di ricevere la sua parola con mansuetudine. E noi vediamo che la folla è bello qui, perché tante volte nei Vangeli vediamo che la gente seguiva Gesù per i miracoli, non per il pane. Ma qui questa folla su questo lago di Genesaret stringeva Gesù per ascoltare la parola di Dio. E sono convinto, noi vediamo più avanti che in un certo senso questo villaggio dal loro atteggiamento ricevono una grande raccolta. Perché? Perché ascoltano la parola con mansuetudine. Il Signore è qui in mezzo a noi. Quando è venuta sorella Alice, lei diceva: non guardare me che sono una vecchia donna, ascoltare la parola di Dio, perché è la parola di Dio che ha autorità e potenza. Non è lo strumento che lo serve, no? Quando tu vai in un ristorante e il cameriere ti porta un bel aragosta, no? Non è che fai complimenti al cameriere perché l'aragosta è meraviglioso, giusto? Fai complimenti al cuoco. E chi porta la parola è come il cameriere, lui porta, ma è il cuoco che ha fatto il piatto. È il Signore che ha fatto il suo piatto, che è la sua parola. Quindi il primo requisito, se vogliamo essere usati da Dio, è dobbiamo essere affamati e ascoltare la parola con mansuetudine. La seconda cosa che il Signore chiede da noi, in versetto 2, vedi due barche ormeggiate alla riva del largo, da quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Stavo leggendo ieri in uno dei miei commentari il fatto dei pescatori, che io sì, sapevo che i pescatori lavavano i reti, però non ho mai pensato perché lavano i reti, perché uno potrebbe dire: ma sono sempre nell'acqua, sono già lavati, no? Ma i pescatori, dopo aver finito la pesca, hanno bisogno di lavare le reti, perché anche in un lago grande ci sono sali, ci sono erbe, sporcizia, che si attaccano alla rete, e se non viene pulito, esteso, stirato la rete, quella rete diventa dura e dopo poco tempo si spezza, perché quei sali corrodono i spaghi, quel sporco si attacca e quindi non, la rete non è limpida, non è sciolta. E quindi ogni volta che pescano devono lavare le reti con acqua pura, acqua pulita, e devono stirare le reti. E anche qui è un requisito di essere usato da Dio. Noi dobbiamo essere strumenti purificati se vogliamo prendere una pesca. Se vogliamo essere usati da Dio per prendere pesce, uomini, per portare frutto a Lui, dobbiamo essere reti puliti, purificati da Lui. In Efesini capitolo 5, versetto 25, qui Paolo parla del matrimonio. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola. E qui Paolo fa questa similitudine fra il rapporto fra marito e moglie, fra lui e la sua Chiesa, che siamo noi. E dice che Cristo ha purificato la sua Chiesa per mezzo di questa acqua della parola. Questo è vero alla nuova nascita, è un processo continuo nella nostra vita. Per mezzo della parola il Signore ci purifica, ci lava. E come quelle reti, non basta essere lavato una volta. Il Signore ci vuole lavare ogni giorno con la sua parola. Vuole purificarci. Vuole rinnovare, siate rinnovati nella vostra mente, che potete conoscere quale sia l'accettevole, buona e perfetta volontà di Dio, dice i Romani. Abbiamo ogni bisogno di essere lavati, in modo che la rete della nostra mente, della nostra anima sia pulita. E la seconda cosa che facevano i pescatori, stiravano le rete, no? Stretch in inglese. E voi non avete veramente una parola stretch, no? E in inglese ha il significato una cosa di gomma che tu stiri, che stiri quasi al di là delle sue capacità. Stirare si può dire, però stretch ha proprio quella elasticità intesa anche nella parola. E anche le reti venivano stirate. E se vogliamo essere usati da Dio, anche noi dobbiamo essere disposti di essere stirati da Dio. E troviamo in Ebrei capitolo 12, vi siete mai chiesto al Signore, ma Signore perché a me capitano queste cose? E quell'altro fratello? Sembra che tutto va perfetto, no? Avete mai fatto questa domanda? Perché me, Signore? Perché io sto passando questa cosa? Che magari sembra che la vita di quel fratello va sempre perfetta, ma posso assicurarvi che non è così, no? È un grave errore di guardare le altre persone e basare, ah, loro sono più benedetti di me o meno benedetti. Se tu sei in Cristo, tu sei benedetto, con fedele Abramo. Siamo benedetti. Amen. Quindi dobbiamo avere una fede in questo, no? Non avere una fede negativa che io sono maledetto, Dio è contro di me, la mia vita è un macello. No, io sono benedetto di Dio. Questo possiamo confessare perché è scritto nella Bibbia. E in Ebrei capitolo 12, qui è scritto che il stirare è una cosa bella per la nostra vita. In Ebrei capitolo 12, da versetto 3. Ora considerate colui che sopportò un tale opposizione contro di se stesso da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue combattendo contro il peccato. E avendo dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli, figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non perditi di animo quando sei da Lui ripreso. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli, quale infatti il figlio che il padre non corregga. Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuto la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre, ben abbiamo avuto per correttore i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo molto di più ora al Padre dei Spiriti per vivere? Costoro, infatti, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della Sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Gloria a Dio. Se tu stai passando una prova in questo momento, ringraziare il Signore, perché è una dimostrazione che, numero uno, versetto 6, Lui ti ama. E numero 2, sei gradito da Lui. Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. Io voglio essere amato da Dio e gradito da Dio. Amen. Se tu stai passando delle difficoltà, delle tribolazioni, delle correzioni, è un segno che Dio ti ama. È un segno che tu sei gradito da Dio. Perché Dio ha un piano ancora più bello per la tua vita. Sì, qui l'autore di Ebrei riconosce che non sembra motivo di gioia. Nessuno fa salti di gioia quando sta attraversando una difficoltà, ma tristezza. Però qui dice che porta il frutto di giustizia. Ci porta a una santità maggiore, una consacrazione maggiore al Signore, una vita di obbedienza. E come quelle rete, noi dobbiamo essere disposti a dire: Signore, stirami, stira la mia vita. Se qualcuno vuole una risposta veloce, una preghiera, Magari questa mattina tu dici, ma sembra che il Signore non risponde alle mie preghiere. Qualcuno si sente così. Allora, dopo il culto, prega il Signore, dammi pazienza. Lui risponderà in mezzo secondo a quella preghiera. Ti manderà qualcuno che ti dà fastidio. Così per far crescere la tua pazienza, per far crescere il suo carattere nella tua vita. Ma se noi diciamo, no Signore, non stirami, allora il Signore dice, va bene, tu sei un rete che io non posso usare. Ma chi è disposto dice, sì Signore, correggimi. Io mi ricordo quando ero un giovane credente, purtroppo un momento nella mia vita quando mi ero allontanato dal Signore e stavo vivendo un peccato. E ho letto quel versetto in Primo Pietro che dice è meglio di non conoscere il Signore, di poi conoscerlo e poi è come il maiale che torna al vomito. E il diavolo mi ha messo una grossa condanna. Dio, vedi che tu non c'è più speranza per te, Dio non ti perdonerà più. E vi dico, fratelli, era un periodo bruttissimo nella mia vita. E mi ricordo in quel periodo io nella mia mente credevo che Dio non poteva perdonarmi più, che ormai avevo perso la salvezza, che io ero destinato ad andare all'inferno. E mi ricordo che in quel periodo stavo leggendo un libro che parlava di Davide, il fatto dei suoi peccati, come il Signore lo correggeva. E questo fratello ha citato anche questi versetti e lui ha detto, se il Signore ti sta correggendo è perché ti ama, è perché tu sei un figlio. Perché se forse non un figlio, è un bastardo, allora Dio non ti corregge. E sapete una cosa? Ho pianto, veramente il Signore mi ha toccato, mi ha fatto vedere, vedi Craig, io ti amo. Non sono contento del modo in cui stai vivendo in questo momento, ma io ti amo. E io ti sto correggendo, perché ti amo. E perché tu sei mio figlio e non voglio che i miei figli si comportino in un certo modo. E quindi la correzione di Dio è un buon segno. Vuol dire che siamo figli e non bastardi. I bastardi che cosa sono? Non hanno padre. Non sanno chi è il padre. Ma noi sappiamo chi è il nostro papà. E quindi la terza cosa, tornando in Luca, dobbiamo essere disposti di essere stirati, di dire sì Signore, modella la mia vita, porta la mia vita. Io ho potato i miei alberi di frutta, il mio piccolo olivo che ho giardino alcune settimane fa. E gli alberi non hanno pianto quando ho tagliato quelle rame. Però chi lo sa se... No, sto scherzando. Albero non puoi piangere, non puoi pensare. Però è doloroso per l'albero, no? Il mio olivo era tutto pieno, bello, no? Però se voglio che diventi più grande, più fruttifero, più bello ancora, allora io devo potarlo. Devo togliere quei rami che sono secchi, che non portano frutto. Devo diminuire i suoi rami in modo che il frutto che viene è grosso e bello. E Dio fa la stessa cosa nella nostra vita. Ma dipende da noi. Noi possiamo dire sì, Signore, perché Dio vuole il nostro permesso. Dio vuole che siamo collaboratori e dichiariamo sì Signore, stendimi, lavami con la parola, stendimi, perché voglio essere pronto quando sarà tempo di pesca. Voglio essere pronto in quel momento che tu vorrai usarmi per portare anima a te stesso. La quarta cosa che vediamo in versetto 3, allora salì su una delle barche che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava la folla della barca. La quarta cosa che dobbiamo essere è ubbidiente alla parola di Dio. Dobbiamo essere disposti di fare quello che il Signore ci dice di fare. No? Cosa ha chiesto Gesù da Pietro? Gesù ha pregato, Gesù ha chiesto. Gesù non ha detto, Pietro, muoviti. Ti prego, spostati un po' dalla riva. Staccati dalla terra, staccati dal tuo villaggio, le tue comodità, staccati dalle cose a cui sei familiare, per me. Fai questa piccola cosa per me, perché io devo parlare con la gente, io devo muovermi in mezzo alla gente, ma per fare questo tu ti devi muovere un po'. E ognuno di noi questa mattina possiamo chiedere al Signore, ognuno di noi sappiamo quello che il Signore ci sta dicendo in questo momento della nostra vita. Qual è quella piccola cosa che il Signore ti sta chiedendo? No? Magari di fare la pace con qualcuno, di andare a parlare con qualcuno, di chiedere perdono a qualcuno, di amare tua moglie un altro po'. Io non lo so, ma voi sapete, ognuno di noi sappiamo. E sono convinto che se non siamo disposti a spostarci un po', il Signore non ci dirà mai, prendi largo, perché adesso verrà la grande raccolta. Se non siamo disposti a fare quel piccolo passo, non saremo usati in modo potente da Dio. No? Tanti fratelli, loro vogliono subito lanciarsi nella profondità, no? Risuscitare i morti, guarire i malati, no? Ah, ma vuoi fare la scuola domenicale? Ah, no, quello non voglio fare. No? E adesso tocco a casa, eh? Vuoi pulire la chiesa? Ah, no, quello no, non è per me. Vuoi fare uscire? No, no, no. Gli altri possono fare questo. Ma Dio ci chiede di essere fedeli nelle piccole cose. Se noi non siamo fedeli nelle piccole cose, Dio non ci affiderà mai le grandi cose. E io ho visto questo nella mia vita. Quando io sono partito per la missione nella tenda di Cristo Risposta, non è che il primo giorno mi hanno detto sale e predichi, o il secondo giorno prendi un gruppo, vai in quella chiesa a ministrare, o vai a portare quest'altra tenda a evangelizzare lì nei Dolomiti. No, no. Loro volevano vedere se io ero fedele nelle piccole cose. Sapete le prime cose che facevo nella tenda? La guardia. Di giorno, di sera, di notte, pulire i bagni, no? Qualcuno che è stato alla tenda sa di che cosa sto parlando. Non è andare a pulire i nostri bagni, qui è una passeggiata a pulire questi bagni. Non so come si dice outhouse. Avete visto in America nei boschi, sai, con la luna sulla porta, che in Italia una volta, sai, quando era fuori i bagni, nelle case contadine. Nella tenda avevamo questo tipo di bagno e tu entravi, c'era una scalata e dopo c'era un'altra salita, un altro gradino e sotto questo gradino c'era un grande bidone di immondizia. Potete immaginare, no? Prima del pranzo. E noi dovevamo svuotare quella vasca ogni sera. Gloria a Dio. Io facevo con gioia. Perché era una cosa necessaria. Anche la chiesa bisogna pulirlo. Bisogna qualcuno fa i lucidi. Io non potrei dire, no, no, io sono troppo alto per fare quello. Io sono troppo spirituale. Se non fai quella piccola cosa, Dio non ti darà mai le grandi cose. E anche qui il Signore ha detto, Pietro, lanciati un pochettino. Voglio vedere se tu sei obbediente nelle piccole cose. E quindi ognuno di noi sappiamo cosa il Signore sta chiedendo da noi in questo periodo. Magari è solo di andare a parlare con un parente o un fratello. Magari tu vieni in questa chiesa, c'è qualcuno che eviti. Non va bene. Non va bene. E Dio ti dice, vai a fare pace. O magari con un'altra chiesa, dove eri prima. Dobbiamo fare quelle piccole cose che il Signore chiede da noi. Se vogliamo essere usati per le grandi cose. E anche qui Pietro è stato obbediente e quindi come lui è stato obbediente in quella piccola cosa, il Signore in versetto 4, e quando ebbe finito di parlare disse a Simone, prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. Bello questo. Lui è stato fedele nel piccolo. E anche io nella tenda, ero fedele in quel piccolo, il Signore ha detto, ok, prendi questo, prendi quella tenda e vai lì, evangelizza, prendi la rete e raccogli le anime. vai a Montebelluna, perché io voglio cominciare un'opera lì. E adesso abbiamo una rete che raccoglie le anime. E anche qui Pietro è stato ubbidiente nel piccolo e il Signore dice: Pietro, prendi il largo, adesso ti voglio fare vedere cose meravigliose. Voglio farti vedere la mia potente mano. Voglio farti vedere i miei miracoli. Voglio farti vedere la mia potenza. E quindi anche Pietro risponde in versetto 5 e Simone rispondendo gli disse: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le rete. Anche qui una cosa molto bella, perché Pietro umanamente non voleva farlo. Lui ha detto: ma Signore, umanamente noi abbiamo, cioè tutta la notte siamo fuori, vogliamo andare a letto. Eh? Immaginate che tu lavori tutto sabato notte e poi vieni in chiesa. E io dico a uno di voi dopo il culto: ok, andiamo di nuovo in fabbrica un'altra 8 ore. Lui dice: ma Signore, ho fatto tutta la notte. Poi abbiamo ascoltato la tua predica, abbiamo fatto il culto qui vicino al lago e di nuovo vuoi che lavoro? E tante volte il Signore ci chiede delle cose e noi non capiamo: ma perché devo fare quello? Ma perché devo andare a fare pace con quella persona? Il Signore dice: tu farlo e vedrai. Possiamo immaginare se Pietro si fermava lì e ha detto: Signore, io non butto nessuna rete, noi abbiamo pescato tutto, che serve, no? E anche noi come credenti a volte possiamo cadere in questa mentalità: cosa serve? Cosa serve andare a evangelizzare? Cosa serve? No? E questa è una brutta cosa, è una cosa che il diavolo vuole nella nostra vita, incredulità. Ma cosa serve? L'abbiamo provato tante volte. Ma mi piace qui la risposta di Pietro. Cosa ha detto? Lui ha detto: anche se Gesù non capisco umanamente, anche per me sembra un'assurdità, perché abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso neanche un piccolo pesciolino, ma alla tua parola io calerò la rete. E questo è quella cosa che include tutte le cose di cui abbiamo parlato, l'ubbidienza. Se non c'è l'ubbidienza nella nostra vita, non saremo mai usati da Dio. Anche al di fuori della nostra comprensione, Dio chiede da noi l'ubbidienza e poi noi vedremo la gloria di Dio. In versetto 6: e fatto ciò presero un tale quantità di pesce che la rete si rompeva. Quando Pietro si è mosso e ha fatto un passo di ubbidienza a Dio, poi ha visto la grandezza di Dio, ma non prima. Quando lui ha deciso: Signore, da ora in poi io voglio ubbidire la tua parola, lui ha visto la grande quantità di pesce. In versetto 7: allora fecero cena ai loro compagni che erano nell'altra barca perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero a riempirono tutti e due le barche tanto che stavano affondando. E anche qui c'è una grande verità, che nella nostra ubbidienza gli altri saranno benedetti. Giacomo e Giovanni non erano lì nella barca con Pietro, loro erano nella loro barca, erano sulla riva, non sappiamo, ma non erano nella barca con Pietro. Tutta la gente del villaggio non erano lì nella barca, c'era solo Pietro. E l'ubbidienza di Pietro è stata una benedizione non solo per la sua vita, ma per la vita di tutti quelli che lo circondavano. È stata una benedizione per i suoi amici, per Giacomo e Giovanni. È stata una benedizione per tutto il villaggio, perché quando i pescatori prendevano una buona pesca, allora tutti erano benedetti, perché tutti godevano i benefici di questo. E nella nostra ubbidienza gli altri saranno benedetti. Dio si userà di noi, e il frutto, il traboccare di questo toccherà le altre persone, toccherà la nostra famiglia, i nostri colleghi, i nostri fratelli in chiesa, quando siamo obbedienti alla voce di Dio. In versetto 8: vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Questa è la conversione di Pietro. Si mette in ginocchio davanti alla presenza di Dio. Realizza, tu non sei un profeta, tu non sei un grande maestro, tu sei il figlio del Dio vivente. E anche qui ci vuole questo per essere usato da Dio, l'umiltà. Pietro si umiliò davanti a Gesù e dice: Signore, io non sono degno di te, non sono degno di essere usato da te. Tante volte noi, quando vogliamo evangelizzare la gente, come ravvediti, no? Puntiamo un dito. Mi ricordo nella tenda, una volta eravamo a Napoli, a Cittadella, per chi conosce quella zona, è una zona molto popolare, tanti palazzi alti in mezzo a questa enorme città di Napoli. E mi ricordo una mattina, io ero nel campo, nell'accampamento nostro, stavo lavorando con alcuni, e quando andavano fuori i gruppi per evangelizzare avevano questi altoparlanti. E come lì in questi palazzi era come un canyon, no? Una gola, cioè si sentiva da un chilometro quello che loro dicevano. E mi ricordo una mattina eravamo lì a lavorare, era un po' un momento di silenzio, parlavo con alcuni altri, e abbiamo sentito questo fratello da lontano, in mezzo a questi quartieri di palazzi, case popolari, ha gridato: ravvedetevi, razza di vipere! Incredibile, ma è vero. E io ho detto: mamma mia, ma è possibile? La tenda non era tutto cattivo, io non voglio. C'era una grande benedizione là. Però c'erano anche persone che non avevano capito niente dell'evangelizzazione. Gesù ha detto: ravvedetevi, razza di vipere, ai farisei, ai religiosi, a noi. Non ha detto la gente fuori questo. Anche qui con Pietro non vediamo che Gesù dice: Pietro, sporco pescatore, ravvedeti, razza di vipera. Gesù non ha detto niente. Pietro è stato compunto dalla santa presenza di Dio. E Pietro si umilia davanti a Dio. E vediamo poi la risposta di Gesù. Quando Pietro era obbediente e Pietro si offriva al Signore, in un certo senso si umiliò davanti a Lui. In versetto 10, lo stesso avviene pure a Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, da ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. E l'ultima cosa vediamo in versetto 11, essi quindi, tirati in secco le barche, lasciarono metà delle cose. Cosa è scritto? Ogni cosa, e lo seguirono. Perché tanti fratelli fanno fatica di andare avanti nel loro cammino con Dio? Perché non hanno lasciato tutte le cose ancora. E questo è essenziale. Dio dice: lascia ogni cosa e segui me. Tu non puoi seguirmi con metà delle cose della vecchia vita. Tu devi abbandonare quelle cose e mi devi seguire. Anche qui l'ubbidienza. Dio dice: lascia quelle cose se vuoi seguirmi da vicino. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 21, vediamo la seconda pescata, e non avete paura, non farò un'altra predica. Però volevo solo farvi notare una piccola cosa. Questa prima pescata era all'inizio del ministero di Gesù. Quindi sono passati 3 anni, 3 anni che i discepoli hanno vissuto dalla mattina alla sera con il Signore. No? Tante volte noi diciamo: oh, che privilegio, loro hanno camminato e hanno visto il Signore. Ma anche noi abbiamo camminato e abbiamo visto il Signore. Non fisicamente, ma il Signore cammina con noi. Loro non avevano un privilegio più alto di noi. Anzi, loro non hanno ricevuto lo Spirito Santo finché Gesù non è risuscitato dai morti. Quindi noi abbiamo un privilegio più grande, perché non solo il Signore non è a fianco a noi, Lui è dentro di noi. E il suo Spirito vuole guidarci in ogni cosa. E qui in capitolo 21 di Giovanni vediamo la seconda pescata. Dopo la resurrezione di Cristo, versetto 1, dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dei discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Nataniele di Cana di Galilei, figli di Zebedeo, e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse a loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Non c'è niente nuovo sotto il sole, fratelli, no? Quando Gesù, dopo la sua risurrezione, lui ha detto a Pietro di andare a pescare. E questo è quello che lui ha detto. Lui ha detto: vai a Gerusalemme e aspetta che sarai battezzato con lo Spirito Santo. Questo era l'ordine di Gesù. Pietro, Gesù ha detto: tu sarai pescatore di uomini, ma Pietro di nuovo sta tornando nelle vecchie maniere, no? E intanto il Signore non c'è più, anche se lui aveva già visto il Signore risuscitato dai morti. Torniamo alle vecchie maniere, andiamo a pescare. E purtroppo Pietro era un po' la guida degli altri, un po' il capo fra i fratelli. E cosa ha fatto? Ha trascinato anche gli altri. Io vado a pescare pesce. E gli altri: ok, anche noi ti seguiamo, Pietro, tu sei il nostro capo. E cosa abbiamo letto, cosa è successo? Di nuovo tutta la notte senza prendere niente. 3 anni con Gesù. Sembra che Pietro non ha capito niente, no? E in versetto 6, veniamo al versetto 4. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva, i discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse a loro: figlioli, avete qualcosa da mangiare? Essi gli risposero: no. Ed egli disse a loro: gettate le rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirare su per la quantità di pesce. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con le vesti, perché era nudo, e si gettò in mare. Quindi di nuovo Gesù: gette la rete, però dovete gettarlo al mio comando, non come vuoi tu, perché senza il Signore, cosa dice il Signore? Senza di me non potete fare nulla. Non potete fare mezza cosa, non potete fare nulla. Infatti tutte e due volte che pescavano senza il comando di Cristo, cosa hanno preso? Nulla. È bello qui perché vediamo la pazienza del Signore con noi, no? Quindi hanno preso questa grande pescata, Pietro si gettò nel mare. In versetto 9: come dunque furono scesi a terra, videro del braccio e col sopra del pesce e del pane. Gesù disse a loro: portate qua dei pesci che avete preso ora. Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Perché non si strappò? Perché era lavato e stirato. Gesù disse a loro: venite a far colazione. Ma nessuno dei discepoli ardiva chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. E qui vediamo anche la grazia di Dio. 3 anni con lui, 3 anni che in poche parole non hanno capito niente. E cosa ha detto il Signore? Venite a mangiare con me, fratelli. Ho preparato una colazione per voi. Quanto è bello il Signore. Anche se noi sbagliamo, anche se siamo duri, testa dura, il Signore dice: va bene, ti insegnerò un'altra volta. Ma in obbedienza alla mia parola vedrete la grande pescata. E in nessun altro modo. Vogliamo alzarci in piedi?